Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci, buongiorno ancora, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con me,
bentornati alle vacanze.
Ecco, bentornato Antonio Morandi, Gianni Branca ai microfoni, il nostro coach. Siamo rientrati ovviamente noi da un po' di tempo.
Io da poco.
Da meno tempo Antonio, ma noi siamo qui per parlarvi delle nostre, come dire, problematiche, ansie quotidiane,
tematiche
varie, eccetera, eccetera. Oggi parliamo di un tema importante, che è la comunicazione con i figli, ecco, che non sempre è semplice, no Antonio?
No, fra l'altro, se qualcuno degli nostri ascoltatori si chiede perché parliamo di questa cosa, perché appunto tornando dalle vacanze, quindi avendo avuto come palcoscenico straordinario, perché nella vita se tu osservi quello che accade intorno a te hai delle esperienze straordinarie, vuoi perché la spiaggia, vuoi perché il ristorante la sera, vuoi perché in giro, insomma, vedi persone, famiglie, no? Con dei comportamenti a volte un po' particolari. Ho detto, ma sì, va, diamo qualche strumento, quantomeno di riflessione, no? Poi l'applicazione in effetti non è sempre facilissima, però uno strumento di riflessione per capire come funziona, no? Quali sono un po' le strategie ideali o comunque insomma funzionali per una comunicazione coi figli.
Sì, anche perché in funzione dell'età che hanno dobbiamo utilizzare un metodo piuttosto che un altro, perché non sono uguali.
Insomma, no, non sono uguali, e soprattutto
l'adolescenza non è uguale all'infanzia, non è uguale alla...
E non è uguale neanche per tutti. Cioè, nel senso, certo. Io sono genitore di una figlia ormai grande, mia figlia ha 28 anni, però è stata adolescente anche lei.
Certo.
Ciò nonostante ha avuto un'adolescenza, lei ha avuto, e io come genitore ho avuto un'adolescenza di mia figlia, tutto sommato abbastanza tranquilla, per cui non ho avuto conflitti particolari. Però so di persone che hanno i figli in età adolescenziale con cui conflittualizzano molto facilmente, molto frequentemente, i figli in un modo e i genitori in un altro, per cui non sempre è facile trovare la quadra, e non c'è neanche la formula magica, nel senso che quello che andremo a condividere oggi, no? Dice, sa, applichi questo e il successo è garantito, anche no, cioè può essere pure che non funzioni, però tanto vale saperlo, no? E soprattutto fare una riflessione sull'oggi, cioè se fai una fotografia del qui ed ora e ti fai delle domande del tipo, ma questa cosa in effetti fino ad oggi come l'ho gestita, cioè quali sono state le mie strategie comunicative, come ha reagito mio figlio, e da lì provare a fare dei cambiamenti, dei miglioramenti, no? Quindi i genitori hanno un compito molto sfidante, ed io dico sempre, fare il genitore è un mestiere che lo impari forse più facendolo che studiandolo, però anche quando fai bene sbagli. Comunque come la fai non è detto sempre che funzioni tutto, però insomma l'importante è provarci. Io ricordo sempre ai ascoltatori che non sono psicologo, quindi quello che dico è lontano dalla psicologia, dalla psichiatria, per l'amor del cielo non pigliate le mie parole come l'ha detto lo psicologo. No, io non sono uno psicologo, sono un coach, quindi mi occupo di questo da diversi anni, e quindi sono più orientato verso la comunicazione che non verso, no, le strategie psicologiche dei bambini, se fanno, se dicono, no, ecco, per pulire il campo da eventuali,
certo.
Eventuali interferenze.
No, stavi dicendo un'altra cosa, no? Volevo solo sottolineare che è bravo chi sbaglia poco, insomma, è vero o no? Chi sbaglia,
sì.
Chi cerca di sbagliare il meno possibile.
Si cerca di fare il meglio.
Perché non si può essere esenti da errori.
No, assolutamente no. Devo dire anche che la natura umana ha sempre la risposta pronta, no? Quindi è facile poi trovare l'alibi, ma non è colpa mia, è colpa di puntini, quindi c'è sempre anche un po' questa pulizia della coscienza. Devo dire anche che sbagliando si impara, ma il punto non è se ho fatto un errore, e semmai se mi sono accorto dell'errore, cioè mi sono reso conto non tanto dell'errore in sé, quanto di come avrei potuto gestire quella situazione in un modo più efficace. Io parlo sempre, certo, di efficacia, non parlo di colpe, errori, cose fatte bene, cose fatte male. Ci sono cose più efficaci, comportamenti più efficaci di altri. L'importante è capire se quel comportamento che hai usato o stai usando è veramente il migliore che puoi utilizzare, o ne hai altri di cui non ne hai consapevolezza, e quindi insomma è bene farci qualche ragionamento sopra, assolutamente.
Certo.
Allora, una cosa che sì. No, sta dicendo
pure avanti, poi magari ti interrompo dopo.
Allora, ci sono delle piccole strategie comunicative che possono appunto aiutare i genitori a relazionarsi meglio con i figli, tutte cose fra l'altro di cui noi siamo già in possesso. Quindi quando parlo di ascolto, di osservazione, non sono doti, non dici ah sai, devo andare al supermercato a comprare un po' di ascolto che sono senza, ce l'abbiamo già l'ascolto, dobbiamo soltanto attivarlo e renderlo efficace. Allora, per esempio, ascoltare i figli è molto importante, ok? A volte i bambini, i figli vogliono essere solo ascoltati, e che noi genitori talvolta siamo legittimamente, perché poi i genitori oggi lavorano tutti e due, arrivano a casa stanchi dal lavoro, con preoccupazioni, e a volte è difficile mettersi, no, a relazionarsi col figlio in modo efficace, però i bambini vogliono essere ascoltati, no? E quindi un'altra cosa che noi genitori facciamo, lo so perché l'ho fatto anch'io, è cercare di dare dei buoni consigli ai figli. A volte non serve il consiglio, a volte basta ascoltare il figlio, il bambino, il ragazzo, quindi stimolarlo ad aprirsi, stimolarlo a parlare, ma ascoltandolo, perché se è un finto ascolto o addirittura un non ascolto, la prima domanda che si fa è: vabbè, ma perché dovrei dirti le mie cose se poi tu non mi ascolti o mi giudichi, oppure mi dici ah hai sbagliato, dovevi fare così. Allora evitiamo, certo, di dar consigli se possibile. Se mai chiediamo al figlio quella situazione che ha vissuto, come l'ha vissuta, cosa ha provato, se dovesse ricapitargli, se farebbe la stessa cosa o farebbe qualcos'altro, cioè apriamo, cerchiamo di aiutare i figli ad aprirsi, ma soprattutto a ragionare con la loro testa, cioè trovare loro delle strategie, non dirgli ah da domani fai così, quello è quello che faresti tu.
Certo, anche perché, no, riprendo quello che stavo, che volevo chiederti prima, perché parlare
è una roba,
dice tutto, no, c'è dentro tutto, no? Vuol dire ascoltare, vuol dire rispondere, vuol dire rispondere alle esigenze, alle richieste, eccetera eccetera, però ci sono delle fasi in cui è più necessario dare delle risposte, e sì, altri periodi per magari nell'adolescenza ascoltare di
ascoltare
più,
di più.
Quindi ci sono diverse sfaccettature. Quando si dice parlare è tutto,
bisogna e poi sai come la penso, no, esatto, Gianni, tra la differenza tra parlare e comunicare, che sono due, certo, cose parecchio distanti.
Esattamente.
Per cui impariamo a comunicare, impariamo a ascoltare, impariamo per esempio anche un'altra strategia che noi coach consigliamo quando i genitori ci pongono la questione del rapporto con i figli: imparare a accettare le emozioni del figlio, del bambino, anche se non è condivisibile, cioè magari è diversa dalla mia, però devo accettarla senza giudicarla, ok? Quindi potrei non essere d'accordo con mio figlio, potrei non essere d'accordo con la sua emozione in quel momento, i suoi sentimenti, però magari capire la provenienza, no? Quindi a volte le frasi che noi diciamo non capisco perché sei triste, ok? Anzi, al tuo posto io sarei contento, perché vai a scuola, ti diverti, non ti facciamo mancare nulla, dovresti essere contento. Ma sappiamo il motivo per cui è triste.
Certo.
Che non c'entra magari nulla, no, col benessere familiare, il fatto che ha la PlayStation, piuttosto che magari la sua tristezza arriva da qualche altra parte, no? Quindi capire la provenienza, capire anche il modo di poter aiutare il figlio a ragionare su quell'emozione, la tristezza in questo caso, e capire lui cosa prova, cosa può fare e cosa eventualmente io posso dirgli, non sotto forma di consiglio, ma sotto forma di ragionamento. Cioè, prova anche a pensare così.
Certo, è che a volte si chiudono.
E
allora diventa difficile farli aprire. Facciamo un po' di musica adesso, poi continuiamo.
I wanna know how it feels. I wanna dance to be you.
Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata con Antonio Morandi. Stavamo parlando della comunicazione con i figli in generale, però abbiamo detto che cambia il modo di rapportarsi secondo dell'età, e ci sono anche a volte delle provocazioni. Stavamo dicendo fuori onda che a volte
i figli ti rispondono in maniera spiazzante,
provocando. Per vedere la tua reazione, no? Che anche lì si nascondono dietro a volte delle motivazioni. Talvolta certo. Può essere una richiesta di attenzione che io non ho, e il momento in cui provoco chiaramente suscito interesse, no? Che può essere la rabbia, può essere curiosità, però almeno i miei genitori mi considerano un po' di più. Una cosa che io dico sempre, sembra tra virgolette banale, ma è molto importante invece, è anche il linguaggio del corpo, no? La postura che i genitori a volte hanno nei confronti dei figli quando comunicano con loro. Per esempio, se io guardo negli occhi mio figlio mentre comunico con lui e mentre lo ascolto, già fa una differenza abbastanza importante. Quindi se io sono in piedi, è ovvio che io sono alto, mettiamo 1,70 m, e mio figlio piccolino è più basso di me, ovvio che non lo guardo negli occhi, no? Lo guardo dall'alto verso il basso. Se invece io mi siedo, mi metto al suo livello, non guardo negli occhi, così siamo alla stessa altezza e siamo alla pari. Già attraverso questo gesto, che è molto semplice se ci pensiamo, cambia completamente il risultato. Il bambino si sente più accolto, più ascoltato, alla pari. E quindi anche qui imparare a usare il corpo in modo più efficace possibile. Così come altre due strategie che mi sento di condividere. Una è ascoltare, perché mi hanno detto che l'ascolto è importante, ma ascoltare in silenzio. Quindi anche lì avere
non
la capacità non interrompere e non dare il giudizio, dare il commento, dare il consiglio, proprio essere in silenzio, in ascolto attivo, anche perché i bambini usano il silenzio per comunicare a volte, cioè nel loro silenzio c'è un messaggio,
certo,
che può essere non ho voglia, non ho tempo, non mi piace, un argomento che preferisco non affrontare, ed è una sorta di strategia protettiva che i figli usano, ok? Anche perché sotto c'è una paura di essere fraintesi, di essere giudicati, quindi se io mi metto in silenzio e in ascolto, chiaramente non possiamo fare il gioco del silenzio, cioè qualcuno deve dire qualcosa, però se gli faccio una domanda e mi aspetto una risposta, finché non mi arriva la risposta io sto zitto. Una volta mi arriva la risposta non la giudico, la prendo, la rielaboro, e se necessario faccio un'ulteriore domanda per capire esattamente cosa intendeva con quella frase, con quelle parole, e quindi creo comunque una connessione comunicativa. Altro elemento importante è creare dei momenti speciali, no? Abbiamo detto prima, i genitori arrivano dal lavoro, sono stanchi, sono magari anche un po' arrabbiati o comunque insomma di malumore perché qualcosa sul lavoro è andato storto, e quindi magari non hanno tutta la voglia di mettersi, no, in comunicazione col figlio. Però c'è bisogno magari di un momento, che può essere anche breve, ok, però in cui sono solo con mio figlio, quindi che sia il papà o sia la mamma, non ha importanza, che già in due sembra un po' l'interrogatorio del distretto di polizia, no? Se invece è un momento speciale tra padre e figlio, che può essere nella stanza del figlio mentre fa qualche cosa, proprio creare un momento di raccoglimento, di condivisione, e questo aiuta molto ad aprirsi, ok? E lo fa uno, lo fa l'altro, magari non fatelo insieme, se no sembra veramente un interrogatorio.
Certo.
Anche perché poi non è escluso che i genitori abbiano punti di vista diversi su quello che sta emergendo, quindi la mamma dice ah sì, capisco, il padre dice no, però io non sono d'accordo, beh, viene fuori un casino.
Certo, si crea
meglio evitare. E poi un'altra cosa importante è, a volte noi giudichiamo i figli o giudichiamo le persone, questo lo facciamo anche noi adulti tra adulti, in realtà è il comportamento che va osservato, non la persona. Faccio un esempio per essere più chiaro: se io dico a mio figlio sei stupido, vado sull'identità sei stupido; se io dico a mio figlio ti stai comportando da stupido, ok, o stai dicendo una cosa migliorabile, una cosa che non ha tanto senso, vediamo come possiamo migliorarla, non vai sulla persona ma vai sul comportamento.
Certo. Dice non sei stupido, hai fatto una stupidata.
Hai fatto una stupidata o ti stai comportando, certo, da stupido. Okay. Certo. Quindi siamo sul comportamento, che è molto più, cioè meno invasivo e meno offensivo che stare sulla persona, sull'identità.
Okay. Certo,
quindi separiamo, certo, il comportamento dalla persona, e questo funziona, ripeto, anche per noi adulti. perché a volte anche sul lavoro tra colleghi, ma dai, sei scemo. No, hai detto una scemata.
Certo. Che è diverso.
Che è diverso. Ok. E, quanto manca?
Un paio di minuti.
Ok. E, un'altra cosa che mi sento di dire è quella, a volte, situazione che noi genitori usiamo come strategia per avere la vicinanza del figlio, che è l'amicizia, no? Cioè, io sono amico di mio figlio, oppure no, amici no, cioè, perché noi abbiamo un ruolo, che è il ruolo genitoriale, quindi io posso avere un buon rapporto con mio figlio, posso aiutarlo ad aprirsi, a condividere le cose, ma non sono suo amico. Cioè, è difficile, cioè, è pericoloso perdere l'identità, no? Il ruolo di genitore, per cui amici mai, se mai avviciniamoci al loro mondo, cerchiamo di comprendere, magari partecipando anche a degli eventi che loro hanno, no? La partita piuttosto che il saggio, cerchiamo di esserci, cerchiamo di fargli sentire la presenza.
Una domanda e poi concludiamo perché sì. Siamo in chiusura. Lo stare col proprio figlio è una questione, voglio dire, di quantità o di qualità? Quale delle due scegliere?
Io vado sulla qualità tutta la vita, ecco, assolutamente sì. Benissimo. La qualità però in qualche modo è legata alla quantità. Cioè, nel senso, non è importante stare tanto con i figli giusto perché
male,
devo.
Male, inutilmente,
o perché
eccetera.
Devo. Stiamo magari anche poco, ma con grande qualità dietro.
Anche perché lavorando, per esempio, devi condensare
assolutamente,
cercando
sì.
di stare il meglio possibile, no?
Esattamente, quindi mi ha detto evitiamo la fretta, se non è un buon momento piuttosto rimandiamolo, cioè non cerchiamo di fare cose perché dico stasera devo assolutamente parlare con mio figlio, se lo fai male in fretta meglio di no, facciamolo quando possiamo e puntiamo alla qualità e non alla quantità.
Benissimo, ecco, no, condivido, era una domanda che volevo farti, ma sono d'accordissimo.
Siamo assolutamente in linea.
Va bene, allora. Siamo in chiusura. Grazie Antonio Morandi di essere stato con noi, figurati. Mental coach, formatore, che ormai conoscete perché ormai da tempo è con noi. Ci risentiamo
il mese prossimo, esatto, il primo venerdì di ottobre.
Buona giornata a tutti.
Buon ascolto a tutti e buona giornata.